Grazie a te, grazie a voi, fedeli ascoltatori, nuovi ascoltatori di questa seconda stagione di Don Chisciotte Podcast. Con oggi siamo al 39esimo episodio ed è il commento della seconda giornata di voto inutile per il Quirinale. Fino a terza noi usciremo con questo podcast domani mattina si vota la mattina. Anche domani mattina non succederà nulla comunque, ma commentiamo la novità. Una novità c'è di sicuro, almeno una, e la commenteremo insieme ai due luminosi compari di Don Chisciotte. E insieme a Don Chisciotte, Oscar Giannino, come ieri e come sempre, i suoi due fari per investigare il futuro, e cioè si comincia con Sancho.
Renato Cifarelli, che vi ricorda il nostro sito che è donchisciottepodcast.it.
Lo sanno.
Ma io spero sempre che ci siano nuovi ascoltatori. Che vengono qua a narriciare cosa pensiamo verissimo.
Bravo.
Di questo passaggio. Dai.
Io devo aggiungere che sono in attesa di capire, di mettere le mani sul device che mi è stato inviato per registrare sul telefonino il daily. Appena ci metto le mani e capisco come funziona, comincio a fare anche il daily. E, naturalmente spererei che prima finisca il Toto Quirinale, ma magari invece no, perché qui siamo ancora a caro amico, per così dire. Il secondo compare è ovviamente Ronzinante.
Caro Roberto Carnevale Maffei, ti ricordo che il daily lo stiamo facendo in questo istante, quindi
certo, daily notturno.
Perché qua dobbiamo aspettare che si depositino le polveri di questo bailamme politico, però è un daily.
Certo, allora, come era facile prevedere, la convenzione di San Paolo, che si celebrava in occasione, in coincidenza col secondo voto per il Quirinale, non ha portato grande sconvolgimento, non si è convertito nessuno o quasi. Domani invece, alla terzo voto, è il 28esimo anniversario della discesa in campo di Berlusconi, il famoso discorso registrato con la calza sulla telecamera. Sono passati 28 anni, Piffero, e vediamo questo anniversario se sarà più o meno fatale per la Repubblica, ma io credo che anche domani non si andrà molto lontano. Ma caro ascoltatore, cari ascoltatori di questo podcast, come avete potuto vedere nella seconda giornata, questi tre sfessacchiotti Don Chisciotte ci vedevano un po' bene. Perché che cosa è successo nella seconda giornata? Nella seconda giornata è risultato sempre più evidente, intanto, questo mi dispiace dirlo, ma intanto sembra proprio che sia così, le difficoltà per eleggere Draghi sono crescenti e oggettive, che sono trasversali a ogni schieramento, chi per una ragione, chi per l'altra, chi per una ragione perché nei 5 Stelle lo vedono storto, chi per l'altra perché si teme il tracollo verso le elezioni, e questo è diffuso più o meno dovunque, ma insomma esiste allo Stato, poi tutto può cambiare, ma insomma mi pare un po' improbabile, una maggioranza abbastanza trasversale che per ragioni diverse non è per niente convinta del modo in cui Draghi l'ha chiesto e del fatto che sia opportuno. E allora, poi commentiamo anche gli sviluppi di giornata, però parlando con grandi elettori che si avvicendavano al voto, quello che è iniziato a emergere è stato che tutti iniziano a dire: ma quali sono le condizioni per convincere Mattarella a restare? Perché così non salta, e così si evitano scornate che fanno sempre male sui nomi, si evitano prove di forza, il governo resta e va avanti, e vabbè, e a quel punto ci facciamo l'ultimo anno prima delle elezioni in cui ci meniamo tutti, però almeno evitiamo il tracollo, sia quello delle elezioni anticipate, sia quello di un governo che balla al punto tale da farci rientrare in emergenza dopo qualche mese, perché a quel punto facciamo elezioni funestate da una nuova emergenza internazionale, economica, spread, quello che volete. Allora, questo stato d'animo ha iniziato a far interrogare tutti, di cui i commenti che avete visto sui siti dei giornali, che fine a scrutinio raggiunto, hanno iniziato tutti a dire: ma Mattarella, se lo vota una maggioranza almeno equivalente, come disse Draghi a dicembre, a quella che sostiene il governo e a cui non manchino certo centinaia di voti, beh, sarà ben difficile che Mattarella possa davvero dire no. Ecco, questa cosa va intanto registrata, perché nella mia personale opinione, poi sentiamo i miei compari, è da tenere ben lì sul tavolo, e se io stessi in Parlamento consiglierei, cioè già giornalista in Parlamento, non da parlamentare, consiglierei ai grandi elettori di pensarci molto bene prima di scartarla, perché è la soluzione, come abbiamo detto ieri, Carlo Alberto, grazie, più ragionevole che ci ha portata di mano. Non ho detto che sia la più fantastica, perché è l'ennesima sconfitta della politica che si gonfia le gote ma poi non ha soluzioni. È la più ragionevole, per così dire, visto che i rischi ci sono su tutti gli altri tavoli. Sviluppo di giornata, dico la mia e poi vi passo la parola. I Salvini Kingmaker esordisce con tre nomi, di cui sa benissimo che nell'incontro di domani con la sinistra, che non credo che sarà come ha proposto Letta, Enrico Letta ha detto, ha subito commentato i tre nomi del centrodestra, dicendo, ma nomi interessanti e sicuramente degni di attenzione, cioè è stato molto cortese. Poi naturalmente quei tre nomi non sono accettabili dal centro-sinistra per ragioni varie e diverse, la Moratti, Pera e Nordio, però poi ha proposto anche, ma dovremmo domani darci l'idea che un metodo comune, cioè ci rinchiudiamo in una stanza, buttiamo la chiave fino a che non abbiamo la soluzione. Non credo che sarà ancora così domani, però apprezzo l'idea che Letta dica bisogna che ne usciamo rapidamente, perché sennò qui perdiamo sangue tutti, questo è il sottinteso di quella dichiarazione. Le ragioni per cui quei tre nomi non sono in cima alla possibilità deriva dal fatto che nel frattempo il centrodestra iniziava a trattare sul nome vero sul quale si potrebbe riservare una prova di forza, che è la Casellati, non è Caschini, non è che è la Casellati. Allora, che anche la Casellati abbia i titoli, non spetta a me dirlo, a me scappa un po' da ridere, ma non è questo il punto. Però il punto è che Salvini ha vissuto questo primo giorno dei Kingmaker prendendo tempo, come è evidente, tenendo insieme il centrodestra e con l'accordo del centrodestra poi provando a iniziare a dire ma noi avremo la Casellati. Vediamo domani cosa succede, però questa è una strada che porta ancora non a soluzioni concordate. Ripeto, la soluzione concordata è lì davanti agli occhi di tutti se sanno vederla, e per il momento mi fermo qua. Ci sono molte altre cose che poi andiamo, perché vedrete che facciamo un esame degli sviluppi abbastanza breve, ma ci sono tante cose su cui fare alcune riflessioni concomitanti, ma intanto comincia Carlo Alberto.
Chi si illudeva che Draghi potesse unificare le forze politiche è stato smentito, direi in maniera abbastanza esplicita, hai ragione Oscar. In questo momento i veti su Draghi dichiarati o impliciti sono la maggioranza. Questo ci deve far riflettere su cosa abbia significato e significhi oggi Draghi per l'Italia e per il mondo. Cioè, il mondo lo ritiene il garante della sicurezza, della continuità, lo scudo per l'Italia. I partiti italiani lo sentono come un alieno, scelta di tenerlo a Palazzo Chigi è una scelta di paura e di assenza di alternative, non è una scelta di volontà. Un anno dopo la dimostrazione è che Draghi viene subito e non ha trovato una mediazione, ha trovato una, posso dire, una contropartita alle forze politiche, ma non una sintesi. Questo politicamente è molto importante per me, perché tu hai un Presidente del Consiglio che non è costituzionalmente in grado di coordinare e
ostia, indirizzare... Stai dicendo una cosa pesantissima.
No, sto leggendo la Costituzione, Oscar, scusami. Cioè, il compito del Presidente del Consiglio, che è un primus inter pares, è quello di coordinare e sviluppare la strategia, cioè rappresentare la sintesi della maggioranza che lo esprime su nomina del Presidente della Repubblica. Bene, questa sintesi io non la vedo nelle scelte. A me sembra, e lo dico, sai, con un rispetto sacrale.
Ma non la vedi che negli ultimi mesi Draghi ha pensato che cedendo...
te l'ho detto che è compravendita, ha detto che è una contropartita e non è una sintesi.
Adesso compravendita.
Compravendita, la contropartita. Alla fine però la sintesi è un'altra cosa, cioè mentre la compravendita è una transazione.
Dandogli più spazio in legge di bilancio, i partiti gli avrebbero reso la gratitudine. E lo
ma vedi che è un patto di scambio e non è una sintesi. Cioè, e quindi vuol dire che sei un controparte, non sei parte. Ma questo lo sapevamo sempre, però non c'è stata fusione. Cioè, tra l'olio della politica e l'acqua dei tecnici non c'è soluzione, cioè sospensione tecnicamente.
No, non è un caso che nel caso dell'impasto tutti i partiti vogliono i tecnici a casa, tanto per dirne una.
Quindi. Appunto, quindi vedi che i segnali sono convergenti, sistematici e chiarissimi. Noi abbiamo un governo fondamentalmente... come dire, eterologo, sì, sembra una formula corretta, un governo eterologo, per fecondazione eterologa, che non ha sta producendo crisi di rigetto, evidenti, quindi si stanno ingannando i signori all'estero, che ancora guardano a Draghi come al garante.
Ah, vabbè, ma tu vuoi che non resti Draghi al governo?
No, io ovviamente, mica sono scemo, cioè, è ovvio che deve rimanere, è ovvio, per chi devo tifare, non ho capito, che sta banda di sciamannati, è ovvio che tifo per Draghi, però un conto è se mi chiedi di tifare, Oscar, è un conto se mi chiedi di fare un commento rigoroso e analitico. Il commento rigoroso e analitico è che oggi noi abbiamo un Presidente del Consiglio che non sta svolgendo le funzioni che la Costituzione gli attribuisce. E lo dico ovviamente con grande prudenza, con grande senso di responsabilità, perché sono preoccupato del fatto che questa rottura prosegua nel corso di quest'anno. Per cui l'effetto
non
di
può che proseguire sotto le
appunto la continuità del governo è una continuità azzoppata, caro Oscar. Fammelo dire con estrema chiarezza. Sono preoccupato per questo. Ci ho detto, non lo so.
Del resto una legislatura iniziata col Conte 1 e Conte 2.
Certo,
Conte 1, Conte 2. Significa che si raddrizzi in extremis. Ecco.
Ma intendo dire che l'assetto istituzionale voluto da Mattarella l'anno scorso si sta collassando. Ora, la presenza di Mattarella almeno ne garantirebbe la continuità, fammi dire. È posticcia, ma almeno c'è il garante ultimo, quello che l'ha voluta, e non gli puoi dire di no.
Diciamo che la presenza di Mattarella garantisce la continuità di un processo di usura di efficacia in costo, evitando l'esplosione.
Ecco. Esattamente. Se arriva una Casellati o Serbelloni Mazzanti viene dal mare, io sono preoccupato che questa cosa ovviamente rinculi.
No, questo io ho pochi dubbi. Se arriva.
Ah, pochi dubbi. No? Io sono preoccupato.
Il colpo di forza del centrodestra che passa è per andare alle elezioni anticipate, punto.
Quindi vedi che siamo all'eterogenesi dei fini. È per quello che dico che se non votano Mattarella, quelli del 5 Stelle e PD si beccano la sola delle elezioni anticipate. Io la vedo così, Oscar. Poi, come sempre, di politica capisco niente, però teoria dei giochi, un filino. È per quello che trovo che sia nell'interesse sicuramente del centrosinistra, ma probabilmente anche di Forza Italia, votare per Mattarella. Ovviamente sulla Lega, dal mio punto di vista non è un partito, c'è Salvini che fa la sua gioco, cerca di fare il kingmaker, ma non è capace, lo vedi che non è credibile, lo vedi che qualsiasi cosa dica non ha effetti, non è autorevole. E i suoi governatori che invece ancora una volta dimostrano di essere la Lega, fammi dire, quella storica, quella del territorio, del pragmatismo, delle scelte concrete, del raziocinio. E infatti
alcuni voti andati a Bossi tra i tanti voti dispersi testimoniano che c'è qualche leghista che gli manda un segnale a Salvini, perché quelli sono.
Vabbè, comunque il quadro è che Draghi, secondo me, in alcuni anni non ci va, dal mio punto di vista in un senso non ci merita di andare, ma io dubito che a questo punto abbia vista l'evolversi, abbia anche la capacità di recuperare quel ruolo di sintesi che, ripeto, la Costituzione gli attribuisce e che è fondamentale che continui a fare e che ha fatto per i primi 6 mesi del suo mandato, ma vedo sfilacciarsi oggi questo ruolo, sono preoccupato in questo senso, che è appoggiato a Palazzo Chigi, non è seduto a Palazzo Chigi dopo questa surreale valzer di schede bianche che in realtà cela semplicemente l'incapacità dei partiti di alla fine trovare una sintesi nazionale. Qui c'è il fallimento istituzionale esplicito. Noi, i grandi elettori, devono eleggere il rappresentante dell'unità nazionale, questo sta scritto nella Costituzione, e non sono capaci di farlo. Questa, Oscar, è una cosa molto grave.
È grave, ma è la fotografia di questo sfilacciamento politico del resto.
Di una unità nazionale che non esiste in questo momento.
Ma non esiste perché, signori, noi siamo stati il paese da cui venivano da tutto il mondo a studiare il populismo, cioè con la maggior percentuale di eletti e di voti raccolti alle elezioni da partiti populisti sovranisti. E siamo stati questo, non è che Bannon venisse in Italia, il mitico Bannon, a dire che era, per così dire, il banco di prova di tutto il mondo occidentale. Naturalmente lui era entusiasta di questa svolta italiana. L'effetto è che raggiungi dei picchi di frantumazione di fronte al fatto che poi la realtà è più tosta delle parole d'ordine dei sovranisti. I sovranisti portano a sbattere, come è evidente, un paese trasformatore che sta nell'Unione Europea e nella NATO, lo portano a percuotere la testa contro il muro, questo è il punto. E questi riflessi condizionati ci sono ancora, perché Salvini, che nel pieno della crisi ucraina chiama l'ambasciatore russo, cioè, capito, un conto è gli americani parlano con i russi, i vertici europei parlano con i russi per dirgli: signore, se tu muovi un passo sull'Ucraina ti becchi un fracco di casini. E lui parla ai russi per dire: ma voi mi assicurate che naturalmente non farete niente di male, vero? Cioè, che è una posizione paradossale, però è la posizione della Lega di Salvini, è la posizione con cui i 5 Stelle ci hanno fatto firmare l'accordo con i cinesi in splendido isolamento e non ottenendo niente in cambio, se non la posizione di caudatari. Questa è gente così, cioè, del resto però l'hanno eletta gli italiani. Non ce lo dimentichiamo, caro Alberto, quindi non è che la politica non è all'altezza. I politici hanno fatto quello che avevano promesso, e il problema è che gli italiani non avevano capito che l'effetto era il disastro. E ancora molti dei loro elettori, molti pensano che sia un colpo di Stato quello poi del governo tecnico e di Mattarella che incarica Draghi. Quindi altro che unione politica, solidarietà nazionale. Qui non c'è.
No, non è questione di. Però, Oscar, cioè, fammi rileggere il 95, la Costituzione. Il Presidente del Consiglio mantiene l'unità di indirizzo politico, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri e dirigendo la politica generale del governo, di cui è responsabile. Capisci, queste parole pesano come pietre?
Lo so che pesano come pietre.
Cioè, questo è il Presidente del Consiglio in questo paese per la Costituzione della Repubblica Italiana.
Però Mattarella gli ha dato l'incarico di prendere una maggioranza ampia e naturalmente gli ha detto: questa è gente che si insulta da una vita, il tuo compito sarà quello di fare il meglio possibile. Mica gli ha detto: devi creare un'unità di indirizzo politico, perché devi essere realisti. Cioè, tu chiedi a Draghi di fare il supereroe con i superpoteri, ma lui superpoteri.
No, guarda che non lo chiedo io, lo chiede la Costituzione.
Cioè,
se non ci riesce neanche lui, che se non è un supereroe ci manca un pochino, perché oggettivamente
la nostra Costituzione, non te lo dimenticare, ma tu lo sai, lo dico per l'ascoltatore, è figlia di una grande convergenza. Era gente che aveva fatto resistenza insieme, poi si è tutto rotto già nel 47 a Costituzione promulgata, però è figlia di quell'anelito, e non è un caso, è una Costituzione nata per non avere una forma di governo, io dico efficace, ma perché si temeva il regime. Quindi c'è un sistema parlamentare, un Presidente del Consiglio che è un inter pares, non un supra pares, un Presidente della Repubblica che ha dei poteri, e lo abbiamo visto, bastava capire come interpretarli in maniera più energica, però che a propria volta non ha niente a che vedere con l'esecutivo, e così via. Ma quell'anelito è perso da decenni nella politica italiana, non c'è, è inutile che ci illudiamo. Cioè, la storia tedesca è fatta di grandi coalizioni in cui i liberali una volta, i socialdemocratici dall'altra, con la CDU-CSU hanno collaborato e fatto svolte nella storia politica della Germania, nella governabilità della Germania, nel rimetterla in piedi quando aveva sbagliato la politica economica, eccetera eccetera. E oltretutto condividendo anche una roba che vediamo tragicamente, io dico tragicamente, riproporsi nella vicenda ucraina, e cioè quella che con i russi bisogna darci sempre piano e mai allinearsi troppo agli americani, perché con i russi, i tedeschi hanno da una parte il complesso di colpa e dall'altra non vogliono che si scatenino, quindi tanto vale dipendere dal loro gas e andare avanti. Ecco, però la Germania ha modellato nel tempo un'esperienza di questo tipo. La Francia, che ha un sistema presidenziale in cui il presidente eletto è a capo dell'esecutivo, in realtà, anche se c'è un presidente del Consiglio che poi risponde in Parlamento, ma però ha imparato nei decenni di coabitazione maggioranza parlamentare diversa rispetto al partito o alla coalizione che aveva vinto le presidenziali, a propria volta un equilibrio che poi è stato infranto e messo sotto schiaffo dall'emergere del populismo, cioè da Marine Le Pen, la Front National da una parte, dall'altra i gilet gialli e così via. Però lì ci sono esperienze consolidate di convergenza, di come si fa a governare un paese prendendo decisioni efficaci senza magnificare. Hanno fatto errori sia i tedeschi che i francesi, però nella storia i loro sistemi costituzionali, il loro sistema di checks and balances non è mirato all'inefficacia di governo. Quello italiano è convergente nell'anelito di chi ha fatto la Costituzione, ma ci ha regalato un sistema la cui forma di governo è inefficace quasi per definizione. Non è che la durata media dei governi italiani di un anno è poco più, è questa roba qui, cioè finché c'era, anche quando solo una coalizione governava, cioè quella guidata dalla DC, c'erano le correnti della DC che facevano cadere tutto e ogni volta si scriveva tutto da capo. Quindi noi siamo a questa storia lunga, il populismo l'ha fatta definitivamente esplodere e sa Dio e sa come riusciremo a rimettere in piedi una rappresentanza politica capace di dialogare nell'interesse del paese. Io la vedo così, quindi Draghi secondo me ha commesso un errore, che è stato quello di sottovalutare tutto questo e pensare che poi a dicembre, tra la conferenza stampa e tutto il resto, si apriva la strada per il settennato suo. Non so cosa dire, mi sfuggono tante cose, esito a dare un giudizio, fino a qua vedo che se ha pensato quello non l'ha pensato molto bene, ecco. E però grazie al cielo, se non sono così pazzi, una soluzione c'è, che è Mattarella. Sentiamo Renato, ma dopo aver un secondo pregato di attenderci qua. Renato, illuminaci tu.
No, io, guarda, illuminare io faccio fatica.
Vuoi risparmiare sulla bolletta?
Certo, naturalmente, perché noi siamo risparmiosi, lo sai che noi imprenditori siamo risparmiosi. A me l'unica, ripensando poi oggi, un po' vedendo anche che si stava andando verso quello che ieri sera aveva detto Carlo Alberto e che piaceva, diciamo, a tutti e tre, a me un po' quello che spaventa è anche il fatto che questo sfilacciamento della fiducia in Draghi da parte dei partiti, soprattutto, o perlomeno forse anche da parte dei singoli parlamentari, dei singoli componenti del Senato e Camera, fa un po' paura se rimane, perché stiamo andando verso un anno elettorale dove sappiamo tutti che si cominciano a scatenare le guerre di posizione per cercare di occupare gli spazi di marketing della politica, perché poi molto spesso io ho sempre la sensazione che, come accade in tutti i settori, ci sia una occupazione dello spazio. Cioè, se uno vede un buco e quel buco può portare qualche voto, ci si infila e cerca di occuparlo. Al di là di quella che potrebbe essere poi la coerenza di fondo di un programma di partito o di un programma di una coalizione, cose di questo genere. Cioè, abbiamo visto un sacco di volte elementi discordanti nei posizionamenti dei partiti che, se uno li guarda dal punto di vista così della coerenza, fa fatica a capire. Se li guarda dal punto di vista dell'occupazione degli spazi per andare a cercare i voti magari di quelli che loro pensano che siano aree in cui si può appunto raccogliere voti occupandole, diventa molto più chiaro. Abbiamo visto in moltissimi casi l'occupazione degli spazi dal Novax al no euro, a mille altre cose, che erano soprattutto tattici, secondo me. Poi magari c'è anche qualcuno all'interno dei partiti che veramente pensa a quelle cose lì, però io ho sempre avuto l'impressione che in molti casi fossero prettamente tattici, e questo mi spaventa abbastanza, perché pensare di fare poi un anno in cui c'è ancora la grande coalizione, in cui tutti cercano di occupare gli spazi elettorali e quindi tirano per la giacchetta Draghi, che nel frattempo si sarà anche un po' rotto le scatole di tutta questa situazione, e come abbiamo detto in questo momento sta già avendo difficoltà a coordinare l'azione di governo, la vedo abbastanza preoccupante, soprattutto per le cose che abbiamo già accennato ieri sera e di cui parliamo sempre, in un momento in cui le nubi all'orizzonte, cioè all'orizzonte non abbiamo il sereno, tanto per intendere, non sta arrivando il bel tempo, le nubi sono molte, minacciose e abbastanza complesse, quindi in una situazione del genere diventa doppiamente, doppiamente difficile, ecco. Poi soprattutto qual è l'alternativa a Draghi, perché poi sappiamo tutti che ci vuole sempre un piano B, no? In questo momento se ci dicessero qual è l'alternativa a Draghi, diventa difficile pensare a una persona che sarebbe accettata da tutti quelli che stanno appoggiando Draghi in questo momento.
No, anche perché secondo me l'ipotesi di un Se per ipotesi Draghi andasse a Quirinale, consideriamo, possiamo essere sicuri di no, anche se i numeri per il momento sembrano proprio dire di no, e soprattutto le voci dei grandi elettori in Parlamento. Però, detto tutto questo, non potrebbe essere un tecnico. Chiunque ci abbia pensato attribuendo l'idea a Draghi, non potrebbe esserlo. E a quel punto auguri a essere un politico, perché nel governo ci sono tesi così contrastanti che significa che il governo non si fa, si va a votare, io la vedo così. Dopodiché, se posso dirvela tutta, se fossimo in quelle condizioni, meglio votare che fare un anno di follia, perché in un anno di follia...
Sì, il problema vero è che...
Cosa esce dopo? Lo sappiamo. Ma questo però...
Sappiamo tutti che c'è una quota abbastanza importante dei parlamentari,
ecco,
attuali,
che è quella,
si volterebbe anche Belzebù,
che è quella su cui conto per confermare Mattarella, se posso dirti la verità. Cioè, come abbiamo spiegato ieri, i 90 del gruppone misto e gli almeno altrettanti che non rispondono più a nessuno, che sono quelli necessari anche per avere la maggioranza relativa, cioè la maggioranza assoluta, la metà più una, voglio dire, dal quarto voto, ecco, nella testa di questi questa preoccupazione c'è, come, e in molti 5 Stelle c'è, come siano essi di Maiani, Contiani, Grigliani, quello che volete, e quindi, ecco, io penso un ragionamento che è quello del minore dei mali, non il first best, neanche il second best, a dirvi la verità. La cosa che voglio dirvi è che in questa condizione di stallo si è anche del tutto attenuata la capacità del governo di rappresentare un interlocutore valido per la linea prevalente della NATO nell'Occidente, perché alla telefonata americana di Draghi l'altro ieri oramai, come, perché ci ascolterete, che è mercoledì mattina o mercoledì pomeriggio, l'Italia ha avuto una domanda chiara a cui rispondere. Vi rifaccio il quadro. La posizione è molto energica nel dire a Putin che il suo documento è irricevibile, quello che aveva consegnato a dicembre, in cui chiedeva il ritiro di tutti gli asset NATO dai paesi NATO che sono entrati nell'alleanza nel post 2003. Nel frattempo c'è uno schieramento anche di forze che rende evidente il coinvolgimento della coalizione NATO, con tangibili dimostrazioni di essere pronte a sostenere lo sforzo di autodifesa dell'Ucraina nel caso in cui i russi attaccassero, anche se tutti dicono che fino a che adesso tra 2 settimane cominciano i giochi olimpici invernali in Cina. Cina ha detto alla Russia: non ci fate il giochetto del 2008 che ci ha rovinato le Olimpiadi perché avete fatto l'intervento militare in Georgia, aspettate, e allora si arriverebbe a marzo. Però vediamo. Nel frattempo però quello che sta succedendo è che nel Mediterraneo orientale c'è, cioè di fronte alla base navale russa sul Mediterraneo in Siria, c'è una esercitazione di una certa importanza, la Neptune Strike, che è in corso con la porta aerea retromana americana, tutto sotto comando NATO, cioè non sono gli americani, compresa la porta aerea. C'è un incrociatore lanciamissili della classe Ticonderoga, ci sono unità norvegesi e udite danesi e unità spagnole. Nel frattempo a tutto questo si è aggiunta la decisione della Danimarca, sottolineo 4 volte la Danimarca, che ha deciso di mandare non solo unità in questa esercitazione di fronte ai russi al largo della Siria, ma ha deciso di mandare anche unità navali nel Baltico, sempre quindi nei confronti del fronte russo, per capirci. Ha deciso di mandare 4 F-16 in Lituania, a supporto sempre della missione NATO, è tutta roba NATO, e sono le pattuglie il pattugliamento congiunto a cui partecipa anche l'aeronautica militare italiana da anni delle 3 Repubbliche Baltiche contro le incursioni russe. Nel frattempo a questo si aggiunge che la Spagna ha deciso di considerare lo schieramento di propri caccia in Bulgaria, la Francia ha dichiarato al governo rumeno, sempre sotto l'ombrello NATO, è tutto sotto l'ombrello NATO, non contingenti nazionali, che se la Romania si sente più sicura, la Francia manda proprie truppe in Romania sotto l'ombrello, il comando della NATO in coordinamento con la NATO. L'Olanda manda in Bulgaria alcuni propri velivoli F-35, l'ha già comunicato, a partire da aprile. Ecco, in tutto questo l'Italia ha deciso di non fare niente. Niente, perché con la condizione attuale, Draghi che i partiti che Salvini che in tutto questo cosa fa? Chiama l'ambasciatore russo e naturalmente il segnale di conferma non potrebbe essere nel tempo più sbagliato dell'atteggiamento che la Lega ha nei confronti di Putin. In più, alcuni imprenditori italiani partecipano a un incontro a cui partecipa anche Putin proprio oggi, mercoledì.
Appunto, vedi che l'Italia non è vero che non fa niente, l'Italia anzi fa male, no?
È fatto dalla Camera di Commercio italo-russa, eccetera, eccetera, però cioè, il timing era tale che forse era meglio soprassedere, e invece pare che si tenga. Allora, l'Italia, rispetto al concerto occidentale, praticamente sta con la Germania. Anche la Germania non partecipa a queste cose. Ve l'ho già detto, la posizione politica di questo governo è in linea con quella dei governi precedenti tedeschi. I tedeschi hanno con i russi un problema storico, per così dire. Non è solo il Nord Stream 2. Hanno fatto il Nord Stream 2 proprio per avere un filo che rassicuri la Russia del fatto che la Germania non parteciperebbe mai a interventi NATO, a difesa anche probabilmente di un proprio membro della NATO in caso di attacco russo, come l'Ucraina non è, per carità di Dio. Ecco, però, in questo contesto, da una parte, dall'altra, i mercati finanziari degli Stati Uniti, caro Alberto, continuano a ritracciare verso il basso, e ritracciano con una certa energia e forza, perché ci sono interi comparti di titoli tecnologici, farmaceutici, eccetera, eccetera, che hanno perso percentuali molto, 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 molto rilevanti. Adesso vediamo. Oggi e domani sono due giorni molto importanti perché c'è la due giorni della Fed, vediamo cosa, perché tutti i giornali americani comunque la pensino sulle decisioni che la Fed deve assumere, sono tutti unanimi in quelli che si occupano di politica monetaria nei giornali, gente abbastanza seria di solito, che non si riduce a dire non ci vuole il rialzo dei tassi perché siamo molto indebitati, come invece capita in Italia sui grandi giornali. Tutti sono unanimi nel dire che la Fed è indietro rispetto alla curva dell'inflazione, quindi deve prendere decisioni. E lì il dibattito è diventato, se ci sono due o tre aumenti di tassi nel 2022, il dibattito è già diventato se sono tre o quattro, e di quale ammontare, per capirci, perché anche questa roba ha un effetto, sia pur non in linea, la posizione dell'ECB è asimmetrica, ma questo è il quadro verso cui stiamo andando, per essere sinceri.
Aggiungiamoci che il Fondo Monetario ha appena tagliato le politiche di crescita dell'Italia, cosa che ha fatto Banca Italia l'altro giorno, cosa che ha fatto Confindustria. Noi siamo ancora a una legge di bilancio che ipotizza, direi, come dire, sogna un 4,7 quest'anno, più 4,7 del PIL. Direi che, come dire, sembra uno scenario assolutamente irrealistico, stiamo parlando ragionevolmente
di... No, irrealistico è troppo presto per dirlo, però è un segnale che fa pugni con tutto quello che sta avvenendo, ecco, questo è il punto vero.
L'impressione mia, che non sono assoluta, non so mai niente di queste cose qua, è che la buona parte di quella che sarà la crescita di quest'anno sarà quella acquisita del 2021 che ci portiamo dietro, però... Magari sono io che sono cattivo, mettiamola così. Cioè, tutta quella parte del 2021 è quella che poi fa da trascinamento.
Sì, allora è vero, dobbiamo dire che il Fondo Monetario ha tagliato le stime di tutto il mondo e dell'Europa, quindi non è una cosa specifica per l'Italia.
No, ma io parlo di quello, cioè, l'avevo accennato anche, mi sembra, nella puntata di ieri. Quello che a me fa paura è che c'è un rallentamento a livello mondiale, e siccome noi ci siamo tenuti in piedi grazie alle esportazioni, se rallenta il mondo rallentano anche le esportazioni, non può andare diversamente, insomma, o siamo dei fenomeni, oppure anche perché noi poi non dimentichiamoci che tendenzialmente siamo molto squilibrati come export, e quello che è cresciuto molto negli ultimi anni è soprattutto sui beni di investimento, quindi appena rallenta un po' la crescita del PIL, i primi che soffrono sono i beni di investimento.
Macchine industriali, automazione industriale.
Adesso detto proprio, non da economista, ma da quello che va in giro con la valigetta a cercare di vendere, ecco, mettiamolo così.
Insomma, tutte preoccupazioni che nei grandi lettori forse non ci sono per niente. È abbastanza impressionante come l'assenza totale di qualunque riflessione raccolta dai colleghi giornalisti in Parlamento sullo scenario internazionale, perché veramente significa stare in una campana di vetro fuori dal mondo, per così dire.
Non solo, cioè inflazione, costo dell'energia, comunque ancora, come dire, una coda sul Covid che vede l'Italia neanche prendere in considerazione l'ipotesi di cambiare, per esempio, le normative sui flussi turistici, quindi di fatto stiamo regalando la stagione invernale ad Austria, alla Francia e alla Germania, cioè, per essere chiari, quindi non, parlo della stagione invernale alpina, no? Perché con le norme un po' contraddittorie, un po' incomprensibili, di fatto non, non stiamo favorendo né i viaggi di turisti in Italia né addirittura il ricongiungimento delle famiglie in Italia. A me sembra un atto di grande superficialità e di autolesionismo anche in questo caso qua, a fronte ovviamente di quante evidenze scientifiche a favore di una norma di questo genere 2 anni dopo, senza dati, senza modelli, senza tracciamento. Quindi capisci, siamo all'arbitrio mentre siamo alla certezza del danno economico. Io capisco quelli che sono esasperati, francamente li capisco. Poi sento cos'è che ho letto oggi, che la Lega propone scostamenti di bilancio dell'ordine di 30-50 miliardi.
Esattamente.
Ma Oscar, ma io non lo so se i miliardi ormai li stampiamo, no? Cioè, ma non so se si rendono conto questi signori qua, no? Ma il mercato non l'accetta questa cosa qua, no? E quando diciamo gli aumentano i tassi ufficiali, guarda, i tassi di mercato sono già aumentati, non è che il mercato aspetta i tassi ufficiali, anticipa e in effetti lascia indietro le banche centrali, non è che sono indietro all'inflazione, sono indietro alla reazione del mercato, perché gli tassi non sono aumentati, ma il crollo dei titoli più a leva e quindi quelli con attese di crescita più a lungo termine, che ovviamente subiscono un contrappolpo, perché erano titoli basati sulla fiducia, quando la fiducia viene meno perdono tantissimo, no? Ma non è, sono tutti segnali che il mercato ha già incorporato un ritracciamento della politica monetaria, quindi e questo vuol dire che il nostro debito, che ci piaccia o meno, costerà di più e sarà più difficile da piazzare, e questi stanno pensando di fare che cosa? Aumentarlo di ulteriori 10 miliardi 20 giorni dopo aver approvato una legge di bilancio, anch'essa peraltro con allocazione di spesa tutt'altro che coerenti con logiche di crescita. Quindi non mi sembra che il mercato digerirà facilmente altre decine di miliardi
la presentazione, è stato pubblicato il nuovo sito dei Copernicani dove c'è il bilancio dello Stato, sai che c'è quel sito per interrogare il bilancio dello Stato.
Facciamo un servizio, no? Di grande trasparenza ai cittadini italiani, perché diamo un dashboard di analisi
e come è fatta la legge di bilancio.
Come spendo i nostri soldi. Quest'anno, lo Stato non lo fa, lo facciamo noi, e lo facciamo noi copernicani, ricordiamo.
No, beh, lo facciamo anche grazie al fatto che lo Stato ha fatto gli open data. Comunque, detto questo, stavamo guardando, ci sono quest'anno rimborsi titoli per 275 miliardi, che vuol dire che ci sarà da finanziare 275 miliardi di emissioni più il debito. Se comincia a rallentare l'acquisto di titoli della BCE, è vero che ha detto che riacquista i titoli che vanno a scadenza, però insomma non è che siano proprio due soldini da raccogliere sul mercato. Soprattutto comincia a diventare poi un problema di tassi per raccoglierli. Questo è quello che è preoccupante dal punto di vista macroeconomico per chi poi fa impresa e quindi deve andare a finanziarsi sul mercato.
Io vi aggiungo una cosa. So che si sta già diffondendo l'idea che il peggio è passato, però scusate un secondo, se vi do i dati dei morti per Covid, cifre ufficiali degli ultimi 28 giorni, guardiamo i grandi paesi d'Europa occidentale. Allora, Italia in questo momento, guardando il dashboard del John Hopkins, negli ultimi 28 giorni sono 7.122 le vittime di Covid in Italia. Sono più che nel Regno Unito, dove comunque sono cresciute pure loro, sono 5.950. Sono più di quelle, lasciamo perdere la Spagna, perché ovviamente sono 2.855, però voglio dire, guardiamo i paesi con cui direttamente fare il raffronto. Le nostre 7.000 rotti sono più dei 6.100 tedeschi e sono più dei 5.000 rotti francesi. Ecco, io non riesco a stare molto tranquillo per mia sensibilità personale sul fatto che siamo di nuovo a quest'ordine di cifre. Sì, mi auguro che si abbassino, però insomma ci siamo capiti, ecco, cioè, l'ottimismo a ondate che c'è a ogni picco da cui scendiamo di qualcosa, non cede il campo di fronte al fatto che dovremmo considerare che questa battaglia è molto lunga e incerta, perché non sappiamo quale variante può arrivare, con quali effetti rispetto alle coperture vaccinali attuali. I guariti di Omicron non sono immuni da Delta, perché la Delta continua a girare e così via. E questa roba anche conta, perché questa guerra è una guerra di lungo periodo. Io capisco la voglia di normalizzarsi per quello che riguarda le misure economiche, però nella vita quotidiana il normalizzarsi, se diventa indifferenza al fatto che poi i morti continuano a essere di quest'ordine di grandezza, non mi convince per niente. Ecco, questo ve lo dico, perché anche se sono molto consapevole della necessità di vita normale, detto questo, questo doveva spingere a evitare le tassonomie settimanali di cosa è lecito e cosa no. Ecco, perché,
esatto, doveva spingere all'obbligo vaccinale universale. Oscar, scusa, di cosa stiamo parlando? Non è ponendo vincoli burocratici e abbastanza assurdi e scientificamente non fondati che risolvi il problema. Il Green Pass.
Beh, però diciamo che dicendo agli anziani che non possono andare a ritirare la pensione, gli è andato una discreta botta. Insomma.
Però quella cosa del DPCM lì è passato senza reazioni. Pensano solo tutti al Quirinale. È fantastico questo paese. Cioè, corrono tutti al magnete del giorno. Un paese in cui il dibattito pubblico sulle cose di medio-lungo periodo non è proprio, non ci riesce proprio, per così dire. Allora,
ma abbiamo l'incapacità, devo dire che deve essere qualcosa nel DNA, nell'acqua o cose di questo genere, perché è una cosa che poi va detto, si ritrova in tutti gli ambienti e non solo in politica molto spesso. Cioè, la capacità di pensare al futuro in modo strutturato non è un difetto.
Ah no, solo della politica. Politico, no, è un difetto dell'intero dibattito pubblico, cioè ci mancherebbe altro.
È un difetto che...
Detto tutto questo, domani diciamo anche qualche parola in più, perché per il momento ci fermiamo, ma diciamo qualche parola in più su quello che bisogna sperare. Se il governo non salta, si fa; se il governo cambia, non si fa. E cioè questa bellissima offerta di MSC con Lufthansa per acquisire una quota che dia la maggioranza a questi due soggetti del soggetto ITA, l'apertura del data room per 60 giorni ITA con Altavilla, il presidente Altavilla, che voleva mirare fin dall'inizio a questo, e se ci riesce è un capolavoro di Altavilla, insieme al suo anche amministratore delegato Lazzarini, ma soprattutto di Altavilla. Se il governo cambia, questa roba viene fermata per la centesima volta, rifacendo lo stesso errore che rifacciamo da 25 anni sull'ex Alitalia. E però di questo parliamo meglio domani. Intanto grazie ai miei compari, buon terzo giorno di votazioni, ma ricordatevi, Mattarella c'è ancora.